prima di fare una pausa, vorrei chiederti una domanda da parte di una sorella che credo rappresenta una categoria di persone che hanno questa difficoltà. Cioè, sapendo che siamo nel tempo della fine e tanti fratelli vogliono prepararsi per quello che verrà, perché la Bibbia dice la donna fugge nel deserto, in un luogo preparato. E c'è una sorella che ha descritto un po' la sua situazione, la chiameremo sorella S, e ha detto che suo marito non è nella fede come lei, non crede, però è un bravo uomo. Ha detto: non mi impedisce nella fede. Abbiamo un figlio di 15 anni e lei ha questo problema dentro il suo cuore. Dice: la parola mi dice che se un coniuge non ti ostacola, pur non credente, rimanere insieme. Però la parola anche dice di prepararci per il tempo della fine. E quando io ho detto a mio marito che dobbiamo prepararci per quello che viene, lui ha detto: no, neanche ci penso di lasciare Italia e neanche ci penso a preparare un rifugio. Cosa devo fare?
È logico, non ha fede, cosa vuoi che dica?
E dice: la cosa devo fare? Quale parte della parola ubbidire? Cioè, la parola dice: se il non credente vuole stare con te, rimani, vivete insieme in pace. Ma io cosa devo fare? Prepararmi per il tempo della fine o rimanere insieme con un marito che non vuole prepararsi? Eppure è un bravo marito e non ostacola la mia fede in Gesù.
E vediamo il Signore Gesù, aiutaci. La parola dice: se lui è contento di rimanere con te, non lo lasciare. E, però c'è anche un equilibrio, perché non è che può diventare sua schiava. Praticamente tu non puoi obbligare un marito a seguire Gesù, ad andare in un posto sicuro dove secondo te, secondo la tua fede, non ci saranno guerre atomiche, eccetera. Magari abiti vicino, in Italia ci sono centinaia di basi NATO con missili atomici, e tu dici: preferisco spostarmi. Magari abiti sotto il Vesuvio e allora gli esperti dicono: dovrebbe arrivare un'esplosione, dovrebbe arrivare della lava, arriverà un'eruzione, e tu dici: voglio spostarmi. Tu non puoi obbligare il marito a spostarsi, lui non può obbligarti a rimanere, dovete trovare un accordo, perché certo, situazioni così non è un matrimonio normale, perché il matrimonio non è quello che celebrano al municipio. Il matrimonio è quello che si celebra nella tua chiesa, e sperando che una chiesa vera, che non sia una chiesa falsa, una chiesa nominale, una chiesa dell'Odissea. Il matrimonio lo celebrano in Cina, lo celebrano, si sposano gli americani, si sposano gli africani, si sposano i pagani, si sposano i satanisti, ma il matrimonio che l'ha inventato? Dio. Loro hanno solo imitato il matrimonio della Bibbia. Qual è il libro più vecchio che parla del matrimonio con delle regole? La Bibbia. Allora, gli atei che si sposano, no, non cambia niente, perché il matrimonio tra due atei non funzionerà. Perché dopo un po' io sono libero e mi trovo un'altra donna, rimango sposato, ti amo, però mi trovo un'altra donna, perché è matrimonio pagano del mondo. E sposare un uomo così, una donna così, e ti conviene di no. È come l'italiana che si sposa un musulmano. E quando il periodo di fidanzamento, lui ti lustra le scarpe, cioccolatini, fiorellini, ristorantini. Poi quando ti sposi dici: andiamo in Tunisia, andiamo in Algeria, così a visitare i miei parenti. E là dici: beh, qui comando io, qui siamo nell'Islam,
sentiamo storie,
decido io per i bambini. E dice: no, a me non mi sta bene, perché in Italia, no, non sei in Italia, qui sei in Tunisia, sei in Algeria, sei in Egitto, dove ti pare. E allora lui vai dal giudice, e il giudice dice: il marito ha sempre ragione, tu ti sei sposato un musulmano, va bene, moglie buoi dei paesi tuoi, il nostro paese è la Bibbia, va bene? E allora sta sorella dice: qui come faccio? Io credo nella Bibbia e credo di andare in un posto dove magari non ci saranno guerre, eccetera. E allora qui, io ho pregato un po' su questo, Gesù mi ha detto anche delle scritture.
Sì, perché lei dice: quale parte della parola ubbidire? Seguire il marito o prepararmi per il tempo della fine?
Esatto, e poi anche le chiese, uno dice a destra, l'altro dice a sinistra. E allora, guarda, so che ci sono stati altri fratelli nella tua situazione, e prego anche per loro.
Ci sono.
Che il Signore guidi il nostro cuore e mente a camminare nelle Scritture, nell'amore di Gesù. E innanzitutto, diciamo, lo sposo o la sposa non lascia mai il coniuge casomai che lascia loro, ma il credente non li lascia. Quindi se il tuo moglie o marito dice non puoi leggere la Bibbia, non puoi andare a evangelizzare, e non puoi, non puoi, non puoi, e tu dici guarda amore mio, ho cucinato, il pollastro, il pollo al forno è lì dentro la cucina, è tutto pronto, il tavolo è apparecchiato, prendi il pollo e mangia. Io sto facendo il mio dovere, stasera vengo a casa e saremo insieme, ma devo andare nella mia chiesa a pregare. No, io te lo proibisco, e questo lui non può farlo, perché lui si è sposato davanti a Dio. Ma a me a Dio adesso non mi interessa più. Allora va bene, allora io vado avanti col Signore. Dice, beh, se fai così io ti lascio. Tu non lo lasci, però se lui ti lascia a te, che tu sei cristiana, lui può lasciarti. Andiamo alla Scrittura, guarda, 1 Corinzi 7. Allora, 12 al 15, se un fratello ha una moglie...
Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito.
Questo è il principio cristiano, non mandi mai via il coniuge, però tu continui con Gesù. Lotto non ha abbandonato la moglie, è lei che ha abbandonato lui.
Vero.
Va bene, attenzione. Infatti Gesù ha detto in Luca 17:32, ricordatevi della moglie di Lotto. Una moglie che Lotto non si è girato neanche a guardarla. Va bene, 14.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Capito, fratelli, cosa dice qua? Che voi, fratelli, che avete un figlio, dei figli che sono nella droga, che sono magari qualcuno addirittura nel satanismo, sono tutti tatuati, sono liberi di fare quello che vogliono, ma la Bibbia dice di non tatuarsi, Levitico dice non vi tatuate. Poi ognuno fa quello che vuole, se viviamo... in un mondo demonocratico e democratico, ognuno fa quello che gli pare. Dio permette la libertà. Però ricordatevi che se voi siete credenti e i figli sono fuori binario, ricordatevi che la parola dice i vostri figli sarebbero impuri, mentre adesso sono santi, 1 Corinzi 7:14. E come si spiega questo? Uno che ha un figlio drogato, nel satanismo, beh, devi pregare per loro. E confidare che il Signore prima o poi che loro prima o poi tornino al Signore, vadano al Signore.
Amen.
Va bene, prima o poi figli, confidiamo che si pentiranno. Ci sono eccezioni, per esempio Adamo ed Eva avevano un figlio santo, Abele, ma c'era anche un indiavolato, Caino, però Adamo ed Eva a quel tempo non erano grandi credenti, credo che lo sono diventati dopo. Diventeranno credenti alla fine di Genesi capitolo 4, dopo che Caino uccide Abele. Ecco che dice, cominciarono a invocare il Signore. Cioè la prima invocazione a Dio dopo la cacciata dell'Eden, dopo il peccato dell'Eden, è avvenuta grazie al sangue di Abele.
Oh.
Ci è voluto il sangue di Abele perché invocassero il Signore alla fine di Genesi capitolo 4. E allora, ci vorranno, se avete figli fuori binario e ci scrivono i fratelli, può capitare a chiunque di noi, confidate fratelli che dopo il sangue di Abele, cosa vuol dire nel nostro caso? Vuol dire dopo che hanno attraversato difficoltà, lotte, il loro cuore spezzato, magari il divorzio, forse il diavolo manderà un incidente, insomma tante cose, dopo il sangue di Abele, si invocheranno il Signore. Dobbiamo confidare in questo, fratelli. Nel frattempo manteniamo, non possiamo corrergli dietro perché sennò otteniamo la reazione opposta, però mantenete il vostro amore aperto, la vostra porta aperta nel nome di Gesù.
Continuo con il verso 15. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. 1 Corinzi 7, da 12 a 15.
Sono chiese che dicono non puoi mai separarti, non puoi mai divorziare, non puoi mai, mai, mai. Sbagliano. Perché, scusa, se tu hai una moglie o un marito che si è sposato con te in chiesa o da qualche parte, e se il matrimonio è solamente nel Signore, e se uno dice, beh, io sono ateo, non mi interessa, allora tu, è lui che ha infranto il matrimonio. Quindi la soluzione è che tu continua con la tua fede in Cristo. Se poi quando arriva, come solito arriva, spesso arriva il ricatto, o la smetti col tuo Gesù, la tua Bibbia, la tua religione cristiana, sono io ti lascio. Tu gli dici, amata moglie, amato marito, è la tua scelta. Io Gesù non l'abbandono perché tu minacci di abbandonarmi. Gesù non mi ha mai abbandonato, non mi abbandonerà mai. Quindi se devo scegliere tra te e Dio, spero che non mi presenti questa scelta. Però se me la presenti, io seguirò Dio. Quindi non abbandoni il coniuge, tu segui Gesù. Sarà il coniuge, la moglie di Lot che si ferma. Ma il cristiano non abbandona mai. Però neanche può diventare schiavo di un ateo, schiavo di uno che si comporta da maiale. Non può essere schiavo di un coniuge maschio o femmina che magari lui è violento oppure lei è adultera, non sei. Vai avanti con il Signore, non lo abbandoni, però ogni giorno leggi la Bibbia, vai a evangelizzare, ti incontri con i fratelli se ce li hai, o se no vai a trovare fratelli nuovi per le strade attraverso il Vangelo, e lui e lei si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono obbligati. Io penso che è importante che la sorella qui ci vada da domande precise. Vorrei spostarmi e andare in un altro posto. Cosa c'è di male a spostarsi? Mettetevi d'accordo. È importante che il credente sia un grande esempio di mantenere per quanto possibile, e che dipende da lui o da lei, la famiglia unita. Cioè io non posso dire a nessuno cosa fare, però quello che farei io, posso dire quello che farei io, ma non posso dire a voi cosa fare. La radio non può dire agli altri cosa fare, non abbiamo questa autorità e non la vogliamo. Ma quello che farei io, per salvare pecore e cavoli, e parlo solo a nome mio, riguardo a me, sarebbe questo. Io direi al coniuge che per essere coniuge deve in ogni caso permettermi di vivere la mia fede in Cristo. E questo non è negoziabile. Cioè, è il minimo richiesto. Cioè, vediamo le cose un po' dall'altro punto di vista del coniuge ateo. L'ateo dice, io per rimanere insieme a te, tu devi diventare atea. Sarebbe bello? Ok, oppure la cristiana o il cristiano dice al coniuge, per andare avanti con il matrimonio, tu devi abbandonare l'ateismo. Se rimani ateo, non possiamo rimanere sposati. E sarebbe giusto? No.
No, neanche questo.
E neanche l'ateo ti può dire abbandona Gesù. Uh-huh. Io se fossi un coniuge nella tua situazione, io direi qualcosa tipo, amore mio, diamoci da fare a rafforzare la nostra famiglia. Tu credi nell'ateismo, oppure tu credi in una religione nominale, non credi nella Bibbia, oppure per te è un libro come gli altri, o per te è la religione della domenica mattina, oppure non lo so, però nei fatti no. Io invece ci credo nella parola, credo in Gesù tutti i giorni. La Bibbia dice che vengono tempi difficili. Lo so in base ai segni delle profezie, come per esempio, fratelli li conoscete, no? Matteo 24, Luca 17, Luca capitolo 21, Marco capitolo 13, fratelli li sapete, queste cose sono nel corso biblico. Allora digli al tuo coniuge, da tutte le apparenze dovremmo essere ora nel tempo della fine, del quale Gesù in questi capitoli ci ha appunto avvertiti. Io vorrei andare in una piccola vacanza adesso a preparare un posto. Così che dove sono io possiamo essere tutti, gloria a Dio. Quindi nessuna moglie o marito può proibirvi di andare in vacanza. Non parliamo di divorzi qua. Vai in vacanze. Io ho pregato, questo io dicevo, in tante situazioni questa credo che è la soluzione. Allora cosa farei a questo punto? Allora io a questo punto me ne andrei qualche settimana di sante vacanze. Vado in un posto dove voglio andare. Dentro l'Italia, fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, cioè secondo la tua fede. Arrivo nel posto che ho pregato e Gesù mi dice questo è un buon posto. Arrivo là e per esempio mi compro una roulotte molto economica, per esempio, anche dall'apparenza poverella, così che nessuno la desideri di rubarla. E poi cercherei, attenzione, una dolce famiglia, qualcuno disposto a tenerla nel suo terreno, magari pagando un piccolo affitto, 100-200 euro all'anno. Qui la gente, si viene, qui in Sud America è contenta, se vuoi un altro continente, troverai gente che con 100, 200, 300 euro all'anno ti tiene la roulotte nel loro giardino, se vivono in campagna, mm-hmm. Non costa niente.
Sì.
Allora che succede? A quel punto io me ne tornerei dal mio amato coniuge, moglie o marito, quello che sarebbe, e famiglia direi, amore mio, tutto è pronto, ora se la Bibbia si sbaglia non abbiamo niente da perdere, abbiamo una bella roulotte in un luogo simpatico, e se vogliamo andare in vacanze possiamo andare, non è meraviglioso? Ma se, cioè, se la Bibbia si sbaglia, se la Bibbia si sbaglia, abbiamo un posto simpatico per andare in vacanze. Cosa abbiamo perso? Niente. Ma se come credo la Bibbia non si sbaglia, mm-hmm. Va bene? E io credo che anche presto gli avvertimenti della Bibbia e di Gesù si avvereranno. Abbiamo parlato di Matteo 24, Luca 21, cioè ci sono gli avvertimenti di Gesù. E credo che la Bibbia non si sbaglia, che queste cose si avvereranno. Allora abbiamo un posto pronto, non per andare in vacanza, ma proprio spostarci per i primi tempi. Abbiamo una casetta, una roulotte, una meravigliosa stalla di Betlemme, con abbastanza letti per tutti, una cucina, un bagno, un riscaldamento, eccetera. Cosa avete da perdere? Io farei così, poi ognuno faccia secondo la sua fede, io non posso dire, capito? Quindi io direi che questa potrebbe essere una buona idea, credo unta del Signore per situazioni come la sorella S si descrive.
Sì, sì, sì.
Io non so se mi sono spiegato, c'è domande, tu fai,
sì.
fai conto che sei la sorella S.
No, sono convinta che sono tanti dettagli e difficoltà che i fratelli incontrano, ma l'idea generale quindi è questa, rimanete insieme, amatevi, sii un esempio per tuo marito di amore, di pazienza, di gentilezza, e nel frattempo tu prepari un posticino dove anche lui potrà venire nel futuro.
Io ho detto roulotte perché sono contrario a andare in una nazione che te non conosci molto bene. Compra terra, compra case, costa un capitale,
sì.
E se sbaglia hai perso tutto, perché vendere non è facile come comprare.
No.
Però una roulotte ha delle ruote, la puoi spostare in un'altra città, un altro paesotto, un'altra campagna, un'altra montagna,
vero.
Un altro villaggio, un'altra
vero.
Nazione.
Sì.
Capito? È la cosa più... E poi assicurati di comprare una vecchiotta che costa meno, risparmi, i ladri non sono troppo attirati,
mm-hmm.
Non una cosa super appariscente che attira i ladri come la calamita,
mm-hmm.
Va bene, poi magari la copri, se parti la copri con un, cioè quei teli che usano nelle campagne per fare i recinti di stoffa po' mercato che questi tutti usano. Dipende che nazione scegli, ecco, e così la metti, la copri con qualcosa, così qui c'hanno quelle teli come delle specie di reti fini che costano pochissimo di recinzione, la copri così e allora i ladri non neanche, insomma deve sembrare una cosa poco attraente di fuori. E quando compri una roulotte ricordatevi di controllare che non sia infiltrata. Vogliamo dare questo consiglio, Angelina?
Sì.
Ecco, sì, che abbiamo trovato roulotte infiltrate.
E come fai a sapere?
E devi metterti sulle ginocchia e andare a bussare, devi bussare le pareti della roulotte, in fondo, proprio dove finisce la parete, che l'acqua dal tetto si deposita lì sul fondo.
Ah, down.
Sì, allora come sai se è infiltrata? Tu fai così. Ecco, se suona come una cassa di chitarra. Vedi, è legno secco, però se invece fa tum tum come una spugna, allora è infiltrata, marcia,
mm-hmm.
ti stanno imbrogliando e devi andare a controllare tutta la parete, tutto intorno, prima di comprarla, non ogni roulotte che vedi.
Sì.
Quando dice questa, sì, è potenziale.
Sì,
allora ti metti in ginocchio, tastoni, tastoni, devi andare sotto i tavoli, dappertutto, aprire le casse panche e guardare alla fine, alla base della parete, è lì che l'acqua scende dal tetto, va giù a livello pavimento, le pareti devi bussare. Se senti il risuono come una cassa di, una specie di cassa di risonanza, è legno, no?
Sì, sì, sì.
Questo non è marcio, va bene? Però se senti tum, tum, e poi spingi col dito ed entri come se fosse una spugna, perché è tutto marcio. Se compri una cosa così, ti ha fregato. Capì? Perché certo, si può anche riparare, prendi il falegname, terzo mondo i falegnami costano pochissimo, quindi riparare una roulotte infiltrata in Italia ti chiedono migliaia di euro. Invece queste zone, per esempio, prendi un falegname qualsiasi, lavora una settimana e ti fa pagare un lavoro di falegnameria qualsiasi. Ecco, vi ho dato tutti i suggerimenti che io sento nel mio cuore che vi servirebbero. Poi ognuno deve pregare e fare secondo la sua fede. Nel nome di Gesù, amen.
Amen, grazie.